redigio.it e la storia continua. I grandi lavori del secolo e la ferrovia Fel sul Moncenisio. La strada. Per apprezzare veramente, secondo il suo intrinseco valore, la ferrovia delle Alpi, conviene retrocedere con la mente al principio del presente secolo 1800, quando nessun veicolo aveva ancora valicato quei monti, quando nessuna strada li attraversava e per recarsi in Italia dalle altre parti dell'Europa e viceversa, era mestieri o imbarcarsi su navigli a vela o valicare le Alpi a dorso dei muli. E a quei tempi un viaggio nella penisola era una cosa da pensarci sopra non poco. E per arrivare in un bel paese dove il sì suona, si dovevano sfidare quelle auree gelate del polo, e più di un viaggiatore per recarsi nel paese del caldo ha dovuto morire di freddo. Ma il genio di Napoleone cambiò la faccia delle cose. Nel 1801, mosso da un'idea di dominio e da uno scopo strategico, fece intraprendere i lavori della Gran Strada del Sempione. Alcuni anni dopo l'ingegnere Fabroni tracciò e condusse a termine, 1803-1810, la magnifica via alpina del Moncenisio, sulla quale ora fu costruita la ferrovia a tre rotaie. Dopo Napoleone, quando in Italia alla dominazione francese succedette il dominio austriaco, il governo imperiale aprì, per scopo militare, altre vie di comunicazione fra Germania e le pianure lombarde. Oggidì, le strade che i conquistatori hanno costruito per consolidare le loro conquiste servono soltanto agli scambi commerciali e alle comunicazioni fra i popoli. Nel 1857 si diede principio ai lavori della ferrovia sotterranea del Monte Cenisio, che deve surrogare la strada carreggiabile, come questa aveva surrogato i sentieri delle bestie da soma. Ma il compimento di questo colossale lavoro erano necessari 15 anni, e alla nostra epoca 15 anni sono una eternità. Nel 1864 si costruì come esperimento sulla strada stretta fra Lannelesburg e la vetta del monte una strada ferrata a guida centrale secondo un sistema tutto nuovo. Gli esperimenti riuscirono soddisfacenti e i governi di Francia e d'Italia, in sul fluire del 1865, concedettero a una compagnia inglese di poter costruire una ferrovia da San Michel a Susa per Lannelesburg sulla strada carreggiabile esistente, limitandone però in modo assoluto l'esistenza sino all'apertura della grandiosa galleria. Un anno dopo, cioè verso la fine del 1866, la ferrovia era costrutta, ma sopraggiunsero le inondazioni, i ponti furono distrutti e convenne rifarli. Alla fine del 1867 tutto era pronto, ma eccoti un altro incaglio. Gli esperimenti si erano fatti con macchine costrutte in Inghilterra e il governo francese oppose il suo veto ed esigette che il materiale venisse tutto fabbricato in Francia. Naturalmente il nuovo costrutto, avendo dovuto cambiare tutti i piani, ne seguì che le sue macchine non potevano vincere le curve della strada e quindi i nuovi lavori. Finalmente, dopo tante contrarietà, la ferrovia Fel fu inaugurata il 15 giugno del 1868. e nel 1870 il Gran Tunnel sarà forato. E allora, per togliere ogni concorrenza, i governi reclameranno l'esecuzione della clausola del contratto e tutto sarà demolito. La ferrovia Fehr sul Cenisio costò la piccola bagatella di 15 milioni. La larghezza della strada, dell'ingegner Fabroni, varia dagli 8 ai 10 metri e si ritenne necessario di lasciare una larghezza minima di 5 metri e perciò, sgraziatamente, se ne rimasero 3 per la ferrovia, che sono pochi. Si credette quindi di dover ridurre a metri 1,10 la larghezza della strada, che per quasi tutte quelle dell'epoca era di metri 1,44. Restringimento che è l'origine dei difetti più sensibili di codesto sistema. Ma se il sistema Fehr non manca di mende, le prerogative sono numerose, come potremo convincersene con l'esame di alcune cifre comparative. Nelle ferrovie comuni il raggio delle curve ordinarie è di 800 metri e la pendenza delle rampe è del 5 per 1000. Una pendenza dell'8 è già considerata come forte e una curva di 300 metri di raggio molto sensibile. Le più forti pendenze delle strade ferrate da locomotiva ben di rado ammontano al 35 per 1000, come conviene sulla strada di Saint-Germain e su quella da Torino a Genova fra Busalla e Ponte Decimo. Sulla ferrovia Fehr, invece, vi sono rampe con la pendenza dell'84 per 1000 e nelle curve di 40 metri di raggio. Inoltre, ciò che vi ha di meraviglioso in questa opera si è l'altezza cospicua che raggiunge, parte da Saint-Michel, che si trova a 722 metri sul livello del mare, per salire a 2098 e ridiscendere a Susa a 536 metri. Soltanto. Lo sviluppo totale della strada sul monte misura un'estensione di 79 chilometri, dei quali 51 in Francia e 28 in Italia. Sulla vetta a Susa, per conseguenza su un tragitto orizzontale di 27.900 metri, l'ascesa è di 1.526 metri. Sembra quasi l'impossibile fatto realtà. La linea ferroviaria fu stabilita dalla parte esterna dalla strada, cioè sull'orlo del precipizio, e questo fu veramente saggio avviso, poiché essendo la ferrovia separata dalla strada da una barriera continua, questa rende la via comune ben più sicura. E se un cavallo s'addombrasse o rompesse il freno, beh, la barriera l'arresterebbe. Ne correrebbe pericolo come prima di piombare nei precipizi. La via ferrata non segue sempre la strada comune, ma alcune volte l'abbandona per inoltrarsi per l'antico sentiero delle bestie da Soma, altre per correre su un nuovo tracciato. Così, per esempio, ad ogni svolta dei tourniquet, che si trovano sul pendio della montagna superiore, fu necessario aumentare il raggio delle curve, tagliare la roccia viva e passare o passare con una galleria. E fra Susa e Lansleburg vi sono 7 o 8 piccoli tunnel ad arco di cerchio. Un altro imponente ostacolo, che pur bisognava vincere, era la neve che copre per 6 mesi la montagna e si precipita rovinosa in valanghe. E a questo scopo la strada fu difesa in vari punti da una tettoia in ferro e, nei più minacciati, con delle volte di muratura. Insomma, la lunghezza di tutte le sezioni coperte ascende a circa 8 chilometri. La parte della ferrovia compresa fra Lansburg e Saint-Michel corre parallela al fiume Arc, sul quale dapprima si erano gittati dei ponti esclusivi per la strada Fehr. Ma distrutti questi dalle inondazioni, si stabilì di far passare le rotaie su quelli della strada rotabile e dove anche questi mancavano, schiantati o travolti dalle acque, la compagnia costruì degli eleganti ponti di ferro comuni ad ambe le strade. Se i ponti servono esclusivamente sulla strada Fell, sono costrutti in legno e fra questi si deve menzionare il ponte Dunant, che forma una curva di 40 metri di raggio al di sopra di un torrente che precipita in cascata nell'Arc. Ponte che è certamente il lavoro più ragguardevole che esista su tutta la linea. www.redigio.it e la storia continua.